leggiamo, ascoltiamo col cuore questo racconto del Vangelo di Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi coi suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensavano che parlasse del riposo nel sonno, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, gemello, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. E gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose Gesù: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste cose, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta ed uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. E Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore è lì da 4 giorni, le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Dico, leggendo con gli occhi del cuore e avvertendo tutte le vibrazioni dell'animo, io sento, condivido con voi che questo racconto ancora una volta ci parla della nostra vita, della nostra storia, delle storie che abbiamo vissuto insieme alle persone, dei momenti in cui le persone care, i nostri familiari, amici, se ne sono andate, come si suol dire, per riassumere, ecco, una partenza, se ne sono andate in modo biologicamente se ne sono andate, ponendo quel dolore così lacerante fra una presenza che non c'è più fisicamente o una presenza che continua ad esserci perché fa parte della nostra vita e con cui continuiamo a vivere. La riflessione sulla morte credo sia la riflessione sulla vita, è la riflessione estrema, nel senso la più pregnante, la più profonda, anche quindi la più difficile. Più si approfondisce e più le difficoltà aumentano. Difficoltà non significa senza prospettiva di una possibile risposta, di un possibile cammino di vissuto, di rasserenamento, chissà, con tempi e modi che solo ciascuna e ciascuno di noi conosce. Certamente, ascoltando con la profondità dell'animo questo racconto, noi, anche se poi sono necessarie dei pensieri, i vissuti si fanno pensiero, i pensieri si fanno parola, si fanno scrittura, però prima i vissuti riguardano i volti, i nomi, le storie delle persone. Quindi il racconto di Gesù coinvolto in questa vicenda è il racconto nostro coinvolto nelle vicende della nostra vita, della vita delle altre persone. Certamente, come accennavo, la riflessione sul morire ci riguarda tutti. Io, insomma, ci conosciamo da tanti anni, ecco. Mi permetto anche di dire, ma come proprio più che mai in punta di piedi, che essendo anche uomo e un prete, questo mi ha coinvolto continuamente nella vita. E il mio vissuto è sempre questo, ecco, preferisco coinvolgermi profondamente anche nella, per come è possibile, nella sofferenza delle persone, piuttosto che soffrire di meno ed essere sbrigativamente un consolatore così del momento. Preferisco, non avrei dubbi. Meglio essere coinvolti e soffrire piuttosto che essere superficiali e così, e scusate, come sbrigarsela, ecco, così a buon mercato della vita. Però questo coinvolge, ecco, profondamente. Ultima ieri, ad esempio, che ho partecipato con la moglie e 2 figlie, una fra l'altro in attesa di un bambino fra poco, fra un maggio, no, che sono venuti per parlarmi perché, ecco, domani c'è udine il saluto del dottor Cavallo, un medico molto, molto umano, un pediatra proprio molto, molto umano, conosciuto da tanti e così. Tra l'altro, siccome c'è la coincidenza di don Claudio Como, che ha la responsabilità di 2 parrocchie, quindi in contemporanea un altro saluto a un'altra persona, così sì, mi hanno chiesto se potevo partecipare, ecco, quindi preparare una riflessione, è sempre questo coinvolgimento, tocca sempre proprio la profondità del nostro essere. Cosa ci dice la vita, le storie nostre, cosa ci dicono? Ci dicono che è vero solo in parte, e più volte l'abbiamo condiviso insieme questo passaggio, che la morte ci equipara tutti. È vero in parte, ma in piccola parte, sì, è un destino, fra virgolette, nel senso dell'ambivalenza anche di questo termine, che riguarda tutti, però i tempi, i modi del morire sono molto diversi, dai bambini, ai giovani, agli anziani, ai motivi anche della morte. Quindi si potrebbe dire che raramente, anche se la media di età nel nostro mondo si è elevata, ma raramente si muore, come dice in una frase la Bibbia, al compimento dei giorni, dove per compimento si intende anche un tempo congruo, significativo da vivere e un significato profondo della vita. Tante volte la morte, come pare, provocata dagli altri, da altri esseri umani. Se uno pensa quanti muoiono ogni giorno, e non sono numeri, sono storie di persone a causa della fame, della sete, delle guerre, delle varie forme di violenza, di incidenti che si potrebbero evitare, di situazioni che poi le persone, va detto con tutto il rispetto, l'affetto, anzi, però che per cercare, come dire, un po' di acqua, di felicità, di serenità, alle volte si intraprendono strade che diventano poi autodistruttive per le persone, pensiamo a tutte le dipendenze, e uno va come quasi a cercarsi la morte, certo senza volerlo inizialmente, ma poi si trova in una strada di tanta sofferenza. E allora verrebbe da dire che alle volte la morte è come provocata, e non che eliminando queste cause poi entreremo in una sorta di presunzione di mortalità, no. Ma per ribadire che la morte e la vita, vivere e morire, sono profondamente intrecciati, e quindi per dire prendiamo a cuore la vita nostra, di chi ci sta accanto, ma poi via via di tutte le persone, di tutta l'umanità, prendiamo a cuore la vita e facciamo il possibile perché ci sia la vita e non la morte, per come sta in noi, che poi avviene quel quid imponderabile, inatteso nella vita, che nessuno prevederebbe, sia nel bene anche, ma anche nel male, che nessuno prevederebbe, che chiama poi a delle risposte che sono difficili, alle volte difficilissime. E tante storie anche di voi presenti potrebbero aiutare davvero anche me e aiutare questa riflessione. E il Vangelo di oggi ci presenta un racconto commovente di come Gesù vive la morte di un amico, lui, Gesù di Nazareth. E prima di affrontare anche la sua morte, di cui parla, poco a poco avvicinandosi ne parla, cercando di percepirne il senso, quando dice sarò preso, sarò colpito, sarò torturato, ucciso, ma poi risorgerò, cioè la vita avrà un senso, una vita data, una vita donata. Quindi abbiamo ascoltato il racconto. Tre fratelli, due sorelle, Marta e Maria, Lazzaro, vivono a Betania, in una casa che per Gesù è un riferimento, amici speciali, particolari. Lazzaro si ammala e viene riferito a Gesù: tuo amico Lazzaro è ammalato. E perché, ecco, poi viene ripreso, ribadito, perché Gesù non è corso da Lazzaro, e anzi diranno alcuni, ma come abbiamo ascoltato domenica, ha guarito anche il cieco dalla nascita e non è intervenuto per prevenire la morte del suo amico, per guarirlo. E le due sorelle, prima Marta che è uscita di casa prima, poi Maria che era rimasta in casa, si rivolgeranno con simili parole a Gesù: ma se tu fossi stato qui, il nostro fratello, il tuo amico Lazzaro, non sarebbe morto. Ecco, questa sorta di apparente attendismo, per così dire, per capirci, di Gesù. Questa poi dire che dorme Lazzaro, si è addormentato, e poi sulla replica dei discepoli dire, no, è morto, ma come dire, è ugualmente addormentato nella morte. Adesso andiamo. E stanno come a dire, per come io ecco, percepisco, che è come se Gesù dicesse, sì, la morte c'è, nella vita la morte c'è. C'è la morte, è una realtà. È come a ribadire questo. E poi c'è l'incontro con le persone colpite dalla morte, addolorate. Prima Marta, cioè nella casa, come succede sempre, quando c'è una morte nella casa si avvicendano tante persone che conoscono questa famiglia, questi fratelli, che sono forse un riferimento per tante, quindi vanno a confortare Marta, Maria e Lazzaro. Maria sente che arriva Gesù e arriva Gesù. Come si fa a non andargli incontro, a dirgli tutto il dolore, questa lacerazione profondissima, questa dramma che lei vive? E appunto dopo aver detto, ma perché non sei venuto? Nel dialogo Gesù dice, ma tu, tradotto con altre parole più dirette, ma tu hai fiducia di me, Maria? Ma Marta, hai fiducia? Tu pensi che questa sia la fine di tuo fratello? Hai fiducia? Sì, Signore, io ho fiducia nella risurrezione dei giusti, nel mistero di Dio. Ma adesso però come? Adesso? Sì, è una speranza che però si riferisce come lontana nel tempo, ma io vivo questo dramma adesso, questo dolore. E Gesù si propone lui come fonte della speranza della vita. Io sono la risurrezione e la vita. Tu hai fiducia, tu credi in questo, cioè hai fiducia della mia persona, delle mie parole? Ecco, io ti comunico questa forza interiore, abbi fiducia. E così poi successivamente con l'altra sorella, con Maria, si ripete in modo quasi simile, ecco, lo stesso racconto, le stesse parole. Come a dire, come Gesù di Nazaret oggi, come una fede in Dio, nel Dio di Gesù, può favorire nelle persone un vissuto doloroso, certo, ma che via via come si rasserena dentro, si rasserena, ponendo fiducia, confidenza in Dio. Com'è possibile? Non sono verità che ci arrivano dall'esterno, dall'alto, come dire, o accettate o meno, no, è molto più discreto, molto più sommesso, molto più delicato questo cammino, e noi lo sentiamo nelle storie nostre, nelle confidenze dell'animo, in tante storie, sentiamo, ecco, questo. E poi Gesù va al cimitero, come per una visita, così. E io dico sempre, no? Tra l'altro quest'anno ho scoperto, perché è incredibile, uno legge il Vangelo tutta la vita, ma poi scopre ogni anno, ogni volta, qualcosa di nuovo. Perché non avevo mai proprio fatto... Sì, ho sempre detto, vi ricordate, ci ricordiamo, che il pianto di Gesù che Gesù si commuova, ci fa commuovere. Cioè, sentire che Gesù piange, si commuove, è una commozione per noi. Come dice, dov'è Dio? Quale Dio? È il Dio che nella persona di Gesù piange, come dire, accompagna, si immedesima col pianto nostro, col pianto di ogni giorno dell'umanità. Però non mi era mai successo, forse ero stato, ma non distratto, così si pone alle volte l'attenzione, le nostre sensibilità spero crescano, che anche questa forse traduzione del Vangelo lo ridice 3 volte che condivido, ridico con voi, no? Gesù vede piangere le sorelle, Gesù vede piangere gli amici, gli giudei che erano venuti con lei, una prima volta, si commosse profondamente e molto turbato, ha chiesto dove avete sepolto una volta, secondo subito dopo quando gli hanno detto è sepolto lì, Gesù scoppiò in pianto, scoppiò, cioè piange a dirotto. Gesù di Nazaret piange a dirotto. Terza volta, quando i giudei dicono guarda come gli voleva bene, erano proprio amici, allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Tre volte il Vangelo dice di questa commozione di Gesù. Io resto commosso, credo anche voi. Come dire che Dio non manda la morte. Alle volte è difficile questo discorso. Non manda il male, piange con noi. Questa è l'immagine del Dio del Vangelo. Piange con noi. Dio piange con noi. Condivide il pianto dell'umanità, il pianto nostro, il pianto dell'umanità, commosso profondamente. E dice, questa non è la fine. Togliete la pietra. No, come? Dice sua sorella Marta, come? È sepolto da 4 giorni, già il suo corpo è in decomposizione, manda un cattivo odore. Come fai a dire così? E Gesù è come se dicesse, ma hai fiducia di me? Hai fiducia? Credi? Ecco, hai detto prima che hai fiducia in me, nella mia persona. E tolsero la pietra. E Gesù invita con una parola forte Lazzaro a uscire. Prima prega Gesù, si rivolge al Padre, come a dire che questa questione della vita, della morte, del dopo morte, è la più profonda, la più delicata, la più tribolata, e che ci, come è necessaria una forza che viene dall'alto, che ci dà il Signore, può darci il Signore, ma pare un paradosso, ma le esperienze di tante persone, anche di voi che mi avete parlato, e di tanti insegnamenti che ho ricevuto, la forza viene dal Signore e viene, che pare di quel paradosso, viene anche dalle persone che non sono più con noi e che sono nel mistero di Dio e accompagnano la nostra vita. Anche da loro viene la forza. Questo pare incredibile, ma è così. È così nel senso dell'esperienza delle persone. Anche ieri questa famiglia mi diceva, ecco, nostro padre, mio marito, è stato un uomo per noi straordinario, come uomo e come medico. Noi siamo molto addolorati, però lo sentiamo vivo, presente, ecco. Lo sentiamo vivo, presente nella nostra vita. Non ci ha lasciato, lo sentiamo presente nella nostra vita. Ecco, in altre parole, le parole del Vangelo. E no, a noi non interessa entrare in una curiosità che sarebbe così di indagine, come quasi di cronachistica, di sapere come davvero è andato, se là, come è risuscitato, cioè chi ha richiamato la vita là. Non è questo importante per noi. È importante accogliere questa provocazione riguardo alla vita, come dire che la morte biologica non è la fine della vita. Noi non sappiamo spiegare come, quando questo avviene. Per questo non si può dire che è così, né che è il contrario di così, con quelle spiegazioni che noi pretenderemo evidenti, quasi scientifiche, con la successione della spiegazione dei fenomeni naturali. Non possiamo dire questo, se no non sarebbe una fede, perché la fede è soprattutto un affidamento. Uno dice, ma come fate a credere? Perché c'è questo affidamento. Non puoi dimostrare scientificamente che è così, ma neanche il contrario. Non puoi dire che non è vero, che siamo irrazionali a sentire così. È una fiducia, un affidamento al Signore della vita. E questo ultimo gesto che Gesù dice, Lazzaro usavano così, era tutto bendato, e aveva un sudario, un lenzuolo attorno, no? Delle bende particolari con cui anche Gesù era stato avvolto, dice scioglietelo, sciogliete, come dire la morte pare che decida tutto, che chiuda tutto, ma questo sciogliere, dire si cammina ancora nella vita, si cammina ancora nella vita. So che chi vive un dolore grande paiono parole, ma noi sappiamo che anche le parole, se sono in qualche modo espressione delle esperienze umane, di questo affidamento al Signore, sono parole che sentiamo, che ci vengono da dentro, che ci vengono dal profondo, no? Liberatelo dalla morte, lasciatelo andare nelle strade, sul cammino della vita. E dice, tanti hanno visto, hanno partecipato e hanno espresso la fiducia, hanno creduto in Gesù, hanno espresso fiducia in Lui. Notazione, fra parentesi, non continua qui oggi nel racconto previsto per questa domenica nella lettura, no, non c'è la conclusione, che è terribile, il proseguo del racconto è terribile. Cioè, non fanno una festa insieme, perché Lazzaro è tornato a vivere. I responsabili, specie i primi, sono quelli della religione, dell'ortodossia religiosa, della religione del Tempio, vogliono uccidere Gesù perché ha dato la vita. Perché, come dirà il sommo sacerdote Caifa, è meglio che muoia uno ma tutto resti con me. Ma restare con me tutto significa anche che tante persone allora sono nella sfiducia, nell'avvilimento, nel dolore che diventa una tragedia, senza conforto, senza vicinanza. La religione del Tempio può continuare con i suoi riti e la gente morirci dentro o in parte. Gesù invece viene a proporre un'altra strada, un altro scenario, un'altra possibilità, per cui qualcuno dice che pensavano anche di uccidere anche Lazzaro. Basta che tutto resti con me, anche se tante persone in un ordine che è solo apparente, perché congela un disordine, una disumanità esistenti, questa è la verità anche della società di oggi, tante volte. Basta che resti come, anche se le persone poi muoiono di solitudine, di angoscia, di isolamento, di marginalità, non importa. Basta che tutto resti com'è. Basta che resti tutto com'è. Gesù innesta dentro un processo di vita. Concludo con due immagini che avevo anche ricordato sul foglio che preparo così da tanti anni la domenica, no? Quella sera che ha telefonato Roberto Scarpinato da Palermo, ha detto una frase sull'amore e la morte, ha detto, sì, dice, ricordiamoci che anche etimologicamente la parola amore tiene dentro anche la mors, amors. E dice, io, questo dice una riflessione profondissima, perché l'amore è più forte della morte, c'è chi ha dato la vita, come i suoi amici magistrati, ha dato la morte, sì, ha dato la vita, è morto, è stato ucciso, però questo dare la vita era a motivo dell'amore, quindi la loro morte, pure tragica, ha avuto un significato luminoso, che non cancella il dolore, però dà un senso di vita, non di morte. E poi l'altra, quell'esperienza che vi ho raccontato, quel giorno nella chiesa di San Gregorio VII con Don Ciotti, con Mario, con gli altri preti, con Francesco, col Papa presente, quando i familiari delle vittime della mafia hanno letto i nomi dei loro familiari, sì, è stato detto, ma si avvertiva con profondità che il loro grande dolore è stato e viene, anche se con tutte le fatiche, trasformato dall'amore in impegno per la giustizia e per la verità. Questa è risurrezione. Questa è la risurrezione, la vita è questa, a trasformare anche il dolore. Abbiamo visto, mi ricordo sempre, Mirta, quella donna, madre di Piazza di Maggio, siamo abbracciati lì sul palco piccolo della sala Petris, lei che appunto sempre non potrà mai dimenticare, perché pensiamo a chi, a proposito della morte, viene sequestrato e non si sa, una madre non sa dove questa figlia che era incinta, che probabilmente ha fatto nascere il bambino come facevano in Argentina, poi uccisa sia lei sia il suo compagno, il suo marito, ma dove sarà mia figlia? Morta, certo, però dove? Dove sarà sepolta? Dove? Come? Questo figlio dove sarà trasformato, questo dolore trasformato dall'amore, in un impegno per la ricerca della verità, della giustizia. Quanti esempi sono rispetto a questo, che sono segni di risurrezione, di vita, di risurrezione dentro la storia.